Buongiorno a tutti da Fabrizio Coppola e benvenuti all'ottava puntata di Sconfinamenti, il mio programma per il palinsesto estivo di Radio Popolare. Sconfinamenti è un programma in cui vi racconterò delle storie, storie del passato e storie del presente, storie di illustri sconosciuti e storie che riguardano figure pubbliche più o meno note. Sono tutte storie vere provenienti da ogni parte del mondo. Sono storie che ho scelto di raccontare perché illustrano molto bene, secondo me, lo stato attuale delle società in cui viviamo, che portano alla luce elementi che non sempre risultano evidenti a prima vista e che ci permettono di creare collegamenti tra fatti, persone e correnti di pensiero. Nel corso della puntata a ognuna di queste storie abbinerò canzoni, poesie e letture, un po' perché è quello che so fare meglio e poi perché credo che l'arte sia sempre un sostegno necessario per meglio comprendere il mondo che ci circonda. Ogni puntata sarà introdotta dal brano di Tracy Chapman che stiamo ascoltando in questo momento, che si intitola Across the Lines ed è stato pubblicato nel 1988 all'interno del suo splendido album di debutto. Across the Lines era perfettamente in linea sia con il titolo e con le intenzioni di questo programma, Sconfinamenti. La storia di oggi, che si intitola Ovunque proteggi, si svolge tra Ucraina, Israele e Iran ed è una storia in cui si parla di fuga dalla guerra, di malattia, di cure mediche e del ruolo del caso nelle nostre vite. Of America, they kill the dream of America. Siamo a Bat Yam, una cittadina poco a sud di Tel Aviv, situata grossomodo al centro della costa di Israele. La località, il cui nome vuol dire venuta dal mare, è nota per le sue spiagge e ospita una nutrita comunità di ebrei russi, trasferitisi all'inizio del secolo sia per le bellezze naturali, sia per la vicinanza a diverse aree industriali che rappresentano un'importante fonte di occupazione per la popolazione locale. Nato in Egitto, Cohen entra in Israele dal suo paese natale, dove era stato coinvolto in operazioni sotto copertura, che sarebbero poi sfociate nella crisi del canale di Suez del 1956, che vi spiego in breve. La crisi di Suez fu un conflitto scoppiato nel 1956, causato dall'occupazione militare del canale di Suez da parte di Francia, Regno Unito e Israele, a cui l'Egitto si oppose. La crisi si risolse quando l'Unione Sovietica minacciò di intervenire al fianco dell'Egitto. A quel punto, britannici, francesi e israeliani, temendo l'allargamento del conflitto, si decisero al ritiro. Allora, dopo la crisi del canale di Suez, Eli Cohen arriva in Israele e lì, una volta lì, viene inviato dal Mossad in Argentina per dare credibilità alla sua nuova identità di siriano ricco emigrato in Sud America. Giunto a Buenos Aires, grazie all'intervento di alcuni esuli nazisti nel paese dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, riesce ad avvicinare alcuni influenti membri del partito BAT, cioè il Partito Socialista Panarabo. In previsione della presa del potere in Siria da parte del partito Baath, Eli Cohen si recò nel paese dove prese a frequentare alcuni membri del governo e alcuni membri dell'establishment militare siriano. Grazie a questa fitta trama di relazioni che era riuscito a tessere, dopo il colpo di stato militare condotto dal Baath nel 1963, ottenne addirittura la nomina a viceministro della difesa del regime siriano. Per anni Cohen trasmise al Mossad una quantità di informazioni altamente significative sulle difese siriane, sui codici utilizzati durante le operazioni, la mappa delle installazioni militari mimetizzate nel Golan, informazioni che si rivelavano determinanti nella guerra dei sei giorni, scoppiata nel 1967, durante la quale Israele riuscì a conquistare con relativa facilità la zona del Golan. Grazie all'intervento di agenti russi, l'attività di spionaggio di Eli Cohen fu scoperta. Il suo ruolo di spia venne alla luce. Cohen fu incarcerato, fu torturato per due giorni e poi impiccato sulla pubblica piazza in un'esecuzione che fu trasmessa in diretta dalla televisione siriana. Il 15 giugno del 2025 la città di Bat Yam viene duramente colpita dai missili provenienti dall'Iran. Due giorni prima, infatti, il 13 giugno, Israele aveva dato inizio a una serie di attacchi su larga scala contro infrastrutture nucleari, basi militari e aree residenziali in territorio iraniano. La Repubblica Islamica dell'Iran, in risposta, ha lanciato un'ondata di attacchi missilistici contro obiettivi militari e civili in Israele, ampliando così il conflitto. I missili iraniani a Bat Yam hanno colpito un condominio residenziale, uccidendo almeno 6 persone e ferendone oltre 20, secondo le autorità israeliane. 5 delle 6 vittime, inclusi 3 minori, erano di nazionalità ucraina, ha dichiarato il Ministero della Difesa ucraino in una nota diffusa il giorno dopo i fatti. Situata a 3.000 km più a nord, affacciata sulle sponde del Mar Nero in prossimità del delta del fiume Dniester, fino al febbraio del 2022 Odessa era il principale porto ucraino, nonché centro termale e destinazione turistica molto visitata. Un anno dopo, nel 2023, il suo centro storico è stato inserito con procedura d'urgenza nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. La città, fondata nel 1792 dall'impero russo, nei territori strappati due anni prima all'impero ottomano, crebbe molto velocemente grazie alla sua posizione strategica per i traffici commerciali e nel 1819 ottenne lo status di porto franco. Tre anni dopo, un architetto di origine svizzera, Francesco Boffa, che cambiò il cognome in Boffo per assecondare la lingua locale, divenne il capo architetto della città e diede inizio a una serie di progetti che ne mutarono drasticamente l'aspetto, portandola a rivaleggiare con la lontana San Pietroburgo per la bellezza e l'imponenza delle sue nuove strutture neoclassiche. Odessa si arricchì di ville, palazzi, sedi istituzionali, fino al progetto più monumentale, la scalinata Potemkin, vera porta d'accesso che dal mare conduce alla città, modellata sul disegno di un'altra struttura simile che Boffa aveva già realizzato a Tangarong, centro portuale nella Russia meridionale, nella regione di Rostov. Nel 1905 la città di Odessa fu teatro della rivolta operaia sostenuta dall'equipaggio della corazzata Potemkin e dalla rivista leninista Iskra. La repressione, un vero e proprio massacro condotto dall'esercito e dalla cavalleria cosacca, causò centinaia di morti e fu immortalato dal celebre film La corazzata Potemkin, firmato da Eisenstein nel 1925. Sebbene i fatti di sangue avvennero nelle stradine secondarie della città, il regista decise di girare le scene della repressione proprio sulla monumentale scalinata realizzata dal Boffa, che acquisì in questo modo il nome che porta ancora oggi. L'architetto nel frattempo era morto a Kherson nel 1867 e seppellito nel primo cimitero cristiano di Odessa, in seguito distrutto nel 1930. Il 24 febbraio del 2022, il giorno in cui la Russia attaccò l'Ucraina, Odessa fu subito oggetto di violenti bombardamenti che inizialmente furono rivolti alle strutture militari e di difesa della città. Alla fine di quel primo giorno di guerra, in città si contavano 22 morti. La città portuale continuò a essere bersagliata dai missili, che iniziarono a piovere anche sul suo centro storico, danneggiando la cattedrale, teatri, palazzi e musei, fatto che spinse l'UNESCO a inserire con procedura d'urgenza il centro cittadino nell'elenco dei siti patrimonio dell'umanità. Nel febbraio del 2022, Maria Pieskurova viveva a Odessa insieme alla figlia Anastasia, di 7 anni, e alla madre. Nonostante i bombardamenti fossero ormai un problema quotidiano e angosciante, cercavano di andare avanti con la loro vita. Il padre della piccola Anastasia, Artem Burik, che in precedenza si era separato dalla madre, si era arruolato come volontario nell'esercito ucraino. Nel corso dell'estate del 2022, un controllo medico resosi necessario dopo che Anastasia era stata colpita da una febbre che non accennava a passare, rivelò che la piccola soffriva di una forma molto grave di leucemia. Fu ricoverata nell'ospedale di Odessa, ma le sue condizioni non accennavano a migliorare. A un certo punto i medici considerarono la possibilità di trasferirla presso la clinica pediatrica di Okhmadit, la più grande in Ucraina, cosa che non avvenne però, perché nel frattempo la struttura fu centrata da un missile russo. Con il precipitare della situazione e con gli ospedali sempre più affollati di feriti civili e militari dal fronte cui veniva data precedenza, la famiglia di Anastasia fu costretta a prendere una decisione. Si sarebbero trasferiti in Israele, dove avrebbero potuto garantire le cure necessarie alla piccola Anastasia e trovare riparo dalla guerra in corso nel loro paese. Così Maria, la madre e la piccola Anastasia si imbarcarono su un volo diretto a Tel Aviv. Scelsero di stabilirsi a Bat Yam, a pochi chilometri a sud da Tel Aviv, anche per la presenza della nutrita comunità di immigrati dell'ex blocco sovietico. Come loro, circa 20.000 ucraini si erano trasferiti in Israele per scappare dalla guerra. Una volta giunti a Bat Yam, dovettero misurarsi con la realtà economica, le cure per Anastasia erano costosissime. Senza perdersi d'animo, lanciarono una campagna online per raccogliere i fondi necessari, cui partecipò anche il padre, inviando brevi video dal fronte in cui chiedeva un aiuto per la figlia. Nel maggio del 2023 la famiglia fu raggiunta da due cuginetti, Ilia di 14 anni e Konstantin di 10. Anna, la sorella di Maria, aveva stabilito che tenere i bambini a Odessa, continuamente colpita dai missili e dai droni russi, sarebbe stato troppo pericoloso e anche penoso, visto che i due bambini non facevano che piangere tutto il giorno, ogni volta che fischiavano le sirene degli attacchi, ogni volta che le esplosioni attraversavano l'aria. Così aveva deciso di inviarli al sicuro in Israele dalla zia. La famiglia di Maria lì si sente al sicuro grazie ai sistemi missilistici antiaerei israeliani, visto che nel frattempo era scoppiato il conflitto con Hamas. Ma tutto questo cambiò, questa percezione di sicurezza cambiò quando Netanyahu decise di attaccare senza preavviso l'Iran. Sebbene il paese fosse impegnato in una serie di colloqui con gli Stati Uniti per trovare un accordo sulla gestione e la finalità dei siti nucleari iraniani. La risposta iraniana fu immediata e furono diversi i missili che riuscirono a bucare le difese israeliane cadendo su città e sobborghi. In un messaggio vocale al padre al fronte nella sera del 14 giugno, Anastasia diceva che dalla finestra di casa poteva vedere i missili che si schiantavano al suolo. Solo qualche ora dopo, uno di quei missili avrebbe centrato il loro condominio, uccidendo sul colpo tutti e cinque i membri della famiglia Pishkurova. Il mattino dopo avrebbero dovuto recarsi in ospedale per prendere importanti decisioni su come proseguire il trattamento della leucemia di Anastasia. Il padre, raggiunto dalla tragica notizia il giorno dopo, non riusciva proprio a credere a ciò che era accaduto. Fuggire da un paese in guerra per trovare la morte in un altro conflitto era una possibilità che appariva troppo lontana e irrealistica per essere presa in considerazione. E invece sembrava proprio che la guerra avesse deciso di seguire la famiglia Pieshkurova fino in Israele per esigere il suo prezzo.
Quando arrivi, quando verrai per me. guarda l'angolo del cielo dove è scritto il tuo nome, ed è scritto nel ferro del cerchio di un anello. E ancora mi innamora e mi fa sospirare così. Adesso e per quando tornerà l'incanto. E se mi trovi stanco, se mi trovi spento, se il meglio è già venuto e non ho saputo tenerlo dentro me. I vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi, che troppo è per poco e non basta ancora ed è una volta sola. E ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà l'incanto, l'incanto di te vicino a me. Sassi nelle scarpe e polvere sul cuore, freddo nel sole e non bastano le parole. Mi spiace se ho peccato, mi spiace se ho sbagliato, se non ci sono stato, non sono tornato. Ma ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà il tempo per partire, il tempo di restare, tempo di lasciare, il tempo di abbracciare, ricchezza in fortuna, in pena in povertà, nella gioia e nel clamore, nel lutto e nel dolore, nel freddo e nel sole, nel sonno e nel rumore. Ovunque proteggi la grazia del mio cuore, ovunque proteggi la grazia del tuo cuore.
Vinicio Capossela, ovunque proteggi, nella puntata odierna di Sconfinamenti. Io sono Fabrizio Coppola. Questo è il brano che dà il titolo alla puntata di oggi, Ovunque proteggi. Una storia in cui, che vi ho raccontato nella prima parte della puntata, una storia che si muove tra l'Ucraina e l'Israele e parla di due guerre, la guerra tra Israele e l'Iran e l'attacco russo all'Ucraina. Parla di una famiglia che è rimasta bloccata in mezzo a questi due conflitti. Ovunque proteggi fa parte dell'album omonimo di Vinicio Capossela, pubblicato nel 2006. L'album ha vinto la Targa Tenco di quello stesso anno come miglior album e nel 2007 è arrivato secondo tra i dischi migliori nella categoria World Music nella classifica della prestigiosa rivista inglese Mojo. In Italia il disco ha superato le 100.000 copie vendute, quindi si è guadagnato un disco di platino. E, sempre in Italia, nel 2012 la rivista Rolling Stone Italia ha messo insieme una classifica dei 100 dischi migliori degli ultimi 50 anni e il disco di Vinicio Capossela si è classificato al sesto posto. Bene, adesso volevo andare avanti con la puntata parlandovi di un libro, leggendovi qualcosa. Il titolo è I racconti di Odessa e l'autore è lo scrittore russo Isaac Babel. In Italia sono noti anche come Storie di Odessa. Sono 6 racconti che raccontano le gesta di criminali e malfattori che hanno popolato i sobborghi di Odessa nel primo ventennio del Novecento, in particolare il quartiere ebraico della Moldavanka. I racconti sono stati pubblicati per la prima volta nel 1931. Cosa di Odessa? Cominciai io. Re Bareleib, disse al vecchio, parliamo di Benja Creek. Parliamo del suo fulmineo inizio e della sua terribile fine. 3 ombre sbarrano la strada della mia immaginazione. Ecco Froim Gratch. L'acciaio delle sue imprese non regge forse il confronto con la potenza del re? Ecco Kolkapakovsky. La furia di quest'uomo racchiudeva in sé tutto ciò che occorre per dominare. È possibile che Chaim Drong non abbia saputo distinguere lo splendore della nuova stella? Perché dunque il solo Benja Creek è salito in cima alla scala di corda e tutti gli altri sono rimasti appesi in basso sugli oscillanti gradini? Re Barleib taceva seduto sul muro del cimitero. Davanti a noi si stendeva la verde tranquillità delle tombe. L'uomo che ha sete di una risposta deve munirsi di pazienza. All'uomo che possiede la conoscenza si addice la dignità. Per questo Barleib taceva seduto sul muro del cimitero. E finalmente disse: «E perché proprio lui? Perché non loro? Volete sapere voi? Allora, dimenticatevi per un momento di avere gli occhiali sul naso e l'autunno nell'anima. Smettete di fare scandali dietro la vostra scrivania e di farfugliare fra la gente. Immaginatevi per un istante di fare scandali sulle piazze e di farfugliare sulla carta. Voi siete tigre, siete leone, siete gatto. Voi potete passare una notte con una donna russa e la donna russa resterà contenta di voi. Avete 25 anni. Se gli anelli d'una catena unissero il cielo e la terra, voi afferrereste questa catena e tirereste giù il cielo verso la terra. E vostro padre è il carrettiere Mendel Creek. A cosa pensa un simile padre? Pensa a bere un buon bicchiere di vodka, a pestare qualcuno sul muso? Pensa ai suoi cavalli e basta. Voi volete vivere e lui vi obbliga a morire 20 volte al giorno. Cosa avreste fatto voi al posto di Benja Creek? Voi non avreste fatto niente, ma lui ha fatto. Per questo lui è il re e voi vi tenete un fico secco in tasca. Il piccolo Benja andrò da Froim Gratsch, che già allora guardava il mondo con un occhio solo, ed era quello che è. Disse a Froim: «Prendimi, io voglio approdare alla tua sponda. La sponda a cui io approderò non sarà in perdita». Gratsch gli domandò: «Chi sei tu? Di dove vieni? Che sai fare?» «Provami, Froim», rispose Benja, «e smettiamola di far chiacchiere». «Giusto, smettiamola di far chiacchiere», rispose Gratsch. «Ti proverò». E i rapinatori si riunirono a consiglio per decidere su Benja Creek. Io non c'ero a quel consiglio, ma dicono che si riunissero a consiglio. Il capo era allora il defunto Levka il Toro. «Che cosa gli frulla sotto il berretto a questo piccolo Benja?» domandò il defunto Levka il Toro. E il guercio Gratsch disse la sua opinione. «Benja parla poco, ma parla con qualcosa dentro. Parla poco, ma si vorrebbe che dicesse di più». «Se è così», esclamò il defunto Levka, «allora proveremo su Tartakovsky». «Lo proveremo su Tartakovsky», decise il consiglio, e tutti coloro in cui albergava un po' di coscienza, sentendo questa decisione, arrossirono. Perché arrossirono? Lo saprete se verrete dove vi condurrò. Tartakovsky fra noi era chiamato un ebreo e mezzo e le 9 aggressioni. Lo chiamavano un ebreo e mezzo perché nessun ebreo poteva riunire in sé tanta sfrontatezza e tanto denaro quanto Tartakovsky. Di statura era più alto del più alto poliziotto di Odessa e aveva più peso della più grassa ebrea. Lo avevano soprannominato le 9 aggressioni perché la ditta Levka il Toro e soci aveva compiuto contro il suo ufficio non 8 e non 10 aggressioni, ma precisamente 9. Toccò a Benja, che allora non era ancora il re, l'onore di compiere la 10ª aggressione contro l'ebreo e mezzo. Quando Froim gli comunicò l'incarico, egli disse sì e uscì sbattendo la porta. Perché sbatte la porta? Lo saprete se verrete dove vi condurrò. Tartakovsky ha l'anima dell'assassino, ma è dei nostri. È uscito da noi, è nostro sangue. È nostra carne, come se una sola madre ci avesse partorito. Mezza Odessa lavora nei suoi negozi. Ha sofferto a causa dei suoi, di quelli della Moldavanka. 2 volte lo rapirono per avere il riscatto e una volta, durante un pogrom, lo seppellirono con tanto di canti. I banditi dei sobborghi allora picchiavano gli ebrei sulla grande Arnaukaya. Tartakovsky era fuggito e sulla via Sofiskaya incontrò il corteo funebre con i cantanti. Domandò: «A chi stanno facendo il funerale?» I passanti risposero che era il funerale di Tartakovsky. Il corteo giunse sino al cimitero del sobborgo. Allora i nostri tirarono fuori dalla bara una mitragliatrice e cominciarono a sparare contro i banditi dei sobborghi. Ma l'ebreo e mezzo non aveva previsto questo. L'ebreo e mezzo si spaventò a morte. E quale proprietario al suo posto non si sarebbe spaventato? La 10ª aggressione contro un uomo che è già stato seppellito una volta è veramente una cattiva azione. Benja, che non era ancora il re, lo capiva meglio di chiunque altro. Ma aveva detto sì a Gratsch e quello stesso giorno scrisse a Tartakovsky una lettera del tutto simile a tutte le lettere di quella specie. Stimatissimo Ruvi Mosipovic, siate tanto cortese da deporre entro sabato sotto la botte dell'acqua piovana, eccetera, eccetera. In caso di rifiuto, come negli ultimi tempi avete cominciato a permettervi di fare, vi attenderà una grande delusione nella vostra vita familiare. Rispettosamente, il vostro conoscente Benchon Creek. Tartakovsky non fu pigro e rispose senza indugi. Benja, se tu fossi un idiota ti avrei scritto come a un idiota, ma non ti conosco come tale, e Dio mi guardi dal ritenerti tale. Evidentemente vuoi fare il ragazzino. Possibile tu non sappia che quest'anno in Argentina c'è un raccolto tale da non credere, mentre noi ce ne stiamo qui col nostro grano senza prospettive? E io ti dico, mettendomi una mano sul cuore, che sono stufo di dover mangiare in vecchiaia un pane così amaro e di avere tanti dispiaceri, dopo che mi sono guadagnato tutta la vita come l'ultimo dei facchini. E che cosa mi rimane dopo questi eterni lavori forzati? Piaghe, dolori, preoccupazioni e insonnia. Lascia stare queste stupidaggini, Benja. Il tuo amico, assai più di quanto tu non supponga, Ruvin Tartakovsky. L'ebreo e mezzo aveva fatto ciò che doveva. Aveva scritto la lettera, ma la posta non la recapitò all'indirizzo giusto. Non ricevendo risposta, Benja montò in collera. Il giorno seguente si presentò con quattro amici all'ufficio di Tartakovsky. Quattro giovani mascherati fecero irruzione con le pistole in pugno nel locale. «Mani in alto!» dissero, e cominciarono ad agitare le pistole. «Lavora con più calma, Solomon», osservò Benja, uno di loro, che gridava più forte degli altri. «Devi perdere l'abitudine di essere nervoso sul lavoro». E rivolgendosi a un commesso, bianco come la morte e giallo come l'argilla, gli domandò: «L'ebreo e mezzo è in fabbrica?» «Non è in fabbrica», rispose il commesso, il cui cognome era Mugginstein, mentre di nome si chiamava Josef, ed era figlio naturale di zia Peja, la pollivendola di piazza Seredinskaya. «Allora, chi fa le veci del padrone qui?» cominciarono a interrogare il disgraziato Mugginstein. «Io», disse il commesso, verde come l'erba. «Allora, con l'aiuto di Dio, aprici la cassa», gli ordinò Benja, e l'opera in tre atti ebbe inizio. Il nervoso Solomon riponeva in una valigia denaro, titoli, orologi e gioielli. Il defunto Josef era in piedi davanti a lui con le braccia in alto, mentre Benja raccontava storie sulla vita del popolo ebraico. «Poiché si dà le arie di un Rothschild», diceva Benja, riferendosi a Tartakovsky, «bruci dunque di fuoco. Spiegami un po', Mugginstein, come a un amico. Costui riceve da me una lettera d'affari. Perché non prende per 5 copeche un tram e non viene a casa mia per bere con la mia famiglia un bicchierino di vodka e mangiare un boccone che ci manda Iddio? Che cosa gli impediva di aprirmi la sua anima?» «Benja», avrebbe potuto dirmi, «le cose stanno così e così. Eccoti il mio bilancio. Abbi pazienza un paio di giorni, dammi respiro, lasciami le mani libere». Che cosa gli avrei risposto? «Il porco non si intende con il porco, ma l'uomo si intende con l'uomo. Mugginstein, mi hai capito?» «Ho capito», disse Mugginstein e mentì, perché non capiva assolutamente mai perché l'ebreo e mezzo, ricco, rispettato e uomo in vista, dovesse andare in trama a mangiare un boccone con la famiglia del carrettiere Mendel Creek. Intanto la sventura si aggirava sotto le finestre come un mendicante al tramonto. Irruppe ad un tratto con fragore nell'ufficio, e benché questa volta avesse assunto le vesti dell'ebreo Savka Bucis, era ubriaca come un portatore d'acqua. «Oh, oh, oh!» gridò l'ebreo Savka. «Scusami, piccolo Benja, sono arrivato in ritardo». E cominciò a pestare i piedi e ad agitare le braccia. Poi sparò, e la pallottola colpì Mugginstein al ventre. Thank you. scorrono parole? C'era un uomo e l'uomo non c'è più. Viveva uno scapolo innocente come un uccellino sul ramo ed eccolo perito per una stupidaggine. Arriva un ebreo uguale a un marinaio e spara, non su qualche bottiglia a sorpresa del tiro a segno, ma nel ventre di un uomo. Occorrono parole? Filare dall'ufficio, gridò Benja e corse via per ultimo, ma andandosene riuscì a dire a Bucis: ti giuro sulla bara di mia madre, Savka, che tu giacerai al suo fianco. Ora ditemi voi, giovane signore, che tagliate le cedole delle azioni altrui, come avreste agito voi al posto di Benja Creek? Voi non avreste saputo come agire, ma lui lo sapeva. Perciò egli è il re e noi due invece sediamo sul muretto del secondo cimitero ebraico e ci ripariamo dal sole con i palmi delle mani. Il disgraziato figlio di zia Peja non morì subito. Un'ora dopo che lo avevano portato all'ospedale, vi comparve Benja. Ordinò di chiamare il medico primario e l'infermiera e disse, senza distogliere le mani dai pantaloni color crema: io ho interesse che il degente Joseph Mugenstein guarisca. In ogni caso, mi presento. Benjon Creek. Canfora, ossigeno, una stanza separata, dargli tutto quel che è necessario. E se non sarà così, a ogni dottore, sia pure dottore in filosofia, non toccheranno più di 3 spanne di terra. Non di meno, Mugenstein morì quella stessa notte, e solamente allora l'ebreo e mezzo sollevò clamore in tutta Odessa. Dove comincia la polizia? Urlava. E dove finisce Benja? La polizia finisce là dove Benja incomincia, rispondevano le persone di buon senso. Ma Tartakovsky non si quietava e aspettò finché l'automobile rossa con l'organetto suonò sulla piazza Seredinskaya la sua prima marcia dall'opera Ridi Pagliaccio. In pieno giorno la macchina volò sino alla casupola dove abitava zia Peja. L'automobile faceva un gran rumore con le ruote, sputava fumo, risplendeva di rame, puzzava di benzina e suonava arie con il suo clacson. Qualcuno saltò giù dall'automobile e passò in cucina, dove la piccola zia Peja si contorceva sul pavimento di terra. L'ebreo e mezzo, che era seduto su una sedia, agitò le mani. «Faccia di bandito!» gridò vedendo l'ospite. «Bandito! Che la terra ti vomiti! Bella strada hai preso! Ammazzare la gente!» «Monsieur Tartakovsky», gli rispose Benja Creek con voce sommessa, «è il secondo giorno che piango il caro defunto come un mio proprio fratello. Ma so anche che voi volevate sputare sulle mie giovani lacrime. Vergogna, Monsieur Tartakovsky, in quale cassaforte avete nascosto la vergogna? Avete avuto il cuore di mandare alla madre del nostro defunto Joseph 100 miserabili rubli. Il cervello mi si è rizzato insieme con i capelli quando ho sentito anche questa». Qui Benja fece una pausa. Portava una giacca color cioccolata, pantaloni crema e scarpe rosso lampone. 10.000 tutti in una volta, ruggì. 10.000 tutti in una volta e una pensione vita natural durante, anche se vive 120 anni. E se non lo fate, allora fuori da questa casa, Monsieur Tartakovsky, e saliamo sulla mia automobile. Litigarono. L'ebreo e mezzo litigava con Benja. Io non c'ero a quella lite. Ma chi c'era ricorda. Alla fine si accordarono su 5.000 rubli in contanti e una pensione mensile di 50.
We'll be right back.
Until the End of the World, gli U2, qui a Sconfinamenti, brano che fa parte di Acton Baby ed è stato anche inserito nella colonna sonora del film di Wim Wenders del 1991, Fino alla fine del mondo, sempre del 1991, era Acton Baby, un disco di rottura per gli U2 che in qualche modo apriva un nuovo capitolo sonoro, una nuova epoca sonora, prodotto da due geniacci, Daniel Lanois e Brian Eno. Rappresenta un distacco dalla prima parte della discografia degli U2 e li lancia verso un periodo di esplorazioni sonore in cui la qualità del songwriting della band irlandese rimane intatta. E allora, visto che ci avviamo alla conclusione anche della puntata di oggi di Sconfinamenti, Innanzitutto voglio dirvi qual è la musica di sottofondo che ho scelto per oggi. È un compositore olandese che si chiama Joep Beving e i brani che abbiamo ascoltato sono tratti dal suo album del 2017 che si intitola Preention. Bene, allora come al solito adesso vi do le indicazioni su come mettervi in contatto con me qualora vogliate mandarmi dei commenti, delle riflessioni, delle rimostranze, non lo so, su questo mio programma estivo a Radio Popolare. Potete scrivermi direttamente all'email info@fabrizio-coppola.net, il trattino è sempre il segno meno, oppure mi potete recuperare sui social, su Facebook e su Instagram, ovviamente mi trovate come Fabrizio Coppola. Vi ricordo anche che ovviamente anche le puntate di Sconfinamenti sono disponibili in podcast, le potete trovare sulla piattaforma dove ascoltate di solito i podcast di Radio Popolare, di solito vengono messi online dopo la messa in onda. Allora, io oggi vi saluto con un brano dei Massive Attack, con Teardrop, i Massive Attack più Elizabeth Fraser alla voce, tratto dal loro album del 1998, Mezzanine. I Massive Attack sono di nuovo balzati agli onori delle cronache perché hanno lanciato nei giorni scorsi l'idea di creare un'associazione per difendere gli artisti che si schierano a favore della Palestina. Allora, pochi giorni fa a Glastonbury hanno fatto molto scalpore i contenuti politici dello spettacolo della band Bob Vilan. Loro sono un duo punk rap di Londra. A un certo punto hanno urlato, hanno cantato morte all'IDF. L'IDF è l'esercito israeliano, come tutti sapete. Ci sono state molte polemiche. In Inghilterra esiste questa associazione che si definisce UK Lawyers for Israel, avvocati inglesi per Israele, che hanno denunciato la band Bob Vilan alla polizia per aver gridato appunto slogan di morte contro l'esercito israeliano. Hanno denunciato anche la BBC perché ha trasmesso l'esibizione dei Bob Vilan a Glastonbury. E dopo queste polemiche sono stati annullati molti concerti dei Bob Vilan e quindi Massive Attack hanno pensato di lanciare questa associazione a cui hanno già aderito Brian Eno, che abbiamo già citato prima, i Fontaines DC e Kneecap. Questo per trasmettere il messaggio che le voci degli artisti devono essere voci libere. E allora io vi lascio con i Massive Attack, vi auguro un buon pomeriggio, noi ci risentiamo domani. Ciao a tutti.
family.